Ben ritrovati alla rassegna stampa dell'Amico del Popolo. Anche questa settimana il giornale diretto da Carlo Arrigoni apre con il mondo del lavoro. Salviamo l'industria della Valbelluna. Sabato 13 novembre alle 10, manifestazione a sostegno dell'ACC e dell'Ideal Standard. All'appuntamento parteciperanno anche i vescovi di Belluno Feltre e Vittorio Veneto. Domenica 14, giornata mondiale dei poveri celebrata dalla Chiesa. Il fondo di prima pagina, che cosa giova il campanilismo? Una lezione dalla storia di San Martino, articolo che parte in prima pagina e finisce a pagina 3. Altre due notizie in prima pagina, i nuovi Covid positivi più che triplicati nell'arco di 3 settimane e poi al via con una busta la campagna abbonamenti del nostro giornale. Entriamo dunque in questo giornale, come sempre le pagine che riguardano la vallata a Gordina, pagine che iniziano dal numero 22, Agordo, soldi in arrivo, il comune li spende, a Pragrande sarà sistemato l'ingresso di via Poloni nella regionale, altri 400.000 euro post vaia, saranno sistemate una frana e una strada. Falcade, Croce, sede nuova e problemi vecchi, e poi Agordo, il Volley approda in seconda divisione, grande attesa per l'esordio nel campionato il 20 di novembre. Vallada, quelle barriere da sostituire nel Ponte di Ognissanti, l'ennesimo incidente stradale sulla provinciale 346 del Passo San Pellegrino. Il tratto di strada è di per sé pericoloso e dovrebbe invitare alla prudenza. Alleghe, la guerra è sempre tremendamente assurda. E ovviamente le commemorazioni per il 4 di novembre. Voltago, addio Maria Teresa, riferimento per il paese, mancavano 9 giorni al 91° compleanno, fondò l'albergo Stella Alpina, fu una delle rare persone di Voltago che praticarono lo sci alpino e lo sci di fondo, quando Fressenè era la piccola Cortina. Rivamonte, la Beata Vergine della Salute, anticipata a sabato 20, Selva di Cadore, è iniziata la manutenzione straordinaria dell'ecocentro. Pagina 24, Agordo, l'ospedale dedicato a Papa Luciani, l'intitolazione si fa sempre più probabile, come auspicava il comitato. Federica Zasso, basta polemiche sterili, Carraro è sempre disponibilissima. Agordo, promuovere la lettura, c'è un alibi perfetto, ne parleremo fra poco, e a Gordino, la Gordina nei bandi del PNRR, la strada regionale 203 potrebbe accedere ai fondi del piano. Allora, c'è un titolo oggi a pagina 24 che abbiamo letto poco fa che insomma, è anche abbastanza curioso e ci così, spinge ad approfondire quello che è l'articolo. Promuovere la lettura, c'è un alibi perfetto. Insomma, la lettura è quasi come una sorta di delitto in qualche maniera, no? E quindi vediamo qual è l'alibi per commettere questo delitto e lo facciamo assieme a Patrizio De Ventura, che è responsabile della Biblioteca Civica di Agordo, e a Carlo Corsini, che è attore e lettore professionista. Benvenuti a Radio Più.
Grazie, ciao Sergi. Benvenuti, benvenuti, grazie dell'ospitalità.
Allora, Patrizio, parto con te perché è un'attività, quella di cui adesso ci parlerete, che nasce per iniziativa della biblioteca e del comune di Agordo, un'iniziativa che si intitola proprio Alibi Perfetto. Allora, spiegaci intanto, perché qui è un insieme di inizi di parole che poi compongono la parola alibi. A te, Patrizio.
Allora, il titolo così era per dare un nome un po' accattivante all'iniziativa che in realtà nelle biblioteche si fa abbastanza frequentemente, quella di promozione della lettura e del libro e della biblioteca. Poi ovviamente come biblioteca di Agordo avevamo, come amministrazione comunale, avevamo in mente di partire già nel 2020, quindi è un progetto che in embrione era già stato investito nel 2019, però poi, come tante cose, si è dovuto fermare. E però in questi anni, dai, abbiamo sviluppato un po' l'idea, migliorato un po' l'idea. Alibi, sì, Agordo legge in biblioteca. L'idea originale era appunto quella di far venire i ragazzi, le scuole, ovviamente, le classi delle elementari di Agordo, soprattutto, e poi è stato allargato anche agli asili del nido e dell'infanzia, per venire i bambini in biblioteca per far conoscere la biblioteca come struttura e appassionarli alla lettura. Appassionarli come? Tramite l'ascolto, che è la cosa anche più naturale, insomma, per i bambini. Imparano anche anche attraverso l'ascolto e il coinvolgimento, ecco, nell'emozione che la lettura può dare. Quindi trovare un po' un titolo come un alibi e trovare la scusa per venire in biblioteca per un motivo per coinvolgere i bambini. Queste iniziative hanno fatto lo scopo preciso, quello di creare nuovi lettori da portare in biblioteca, creare prendendoli presto, perché appunto oggi, quindi giovedì e venerdì di questa settimana lavoriamo con le scuole elementari, con le primarie, mentre la settimana prossima, giovedì 18, ci portiamo proprio all'asilo, al nido, quindi anche con un lavoro fatto sul primi anni, bambini piccolissimi, di 2 anni e mezzo, 3, quindi veramente li vogliamo prendere da giovani i nostri lettori per abituarli soprattutto all'uso della biblioteca, abituarli tramite la scuola, ma poi soprattutto tramite le famiglie.
Certo, e poi appunto bisogna saperli prendere, bisogna saper loro dare appunto degli stimoli, e per questo la Biblioteca Civica e il Comune di Agordo si sono avvalsi della collaborazione di Carlo Corsini, che come abbiamo presentato prima è attore e lettore professionista. Carlo, che cosa hai proposto a questi piccoli giovani della vallata del Comune di Agordo in questo caso?
Beh, allora, la proposta è stata un po' varia, nel senso che naturalmente è sempre calata sull'età delle persone che mi trovo di fronte, in questo caso i bambini. Allora, la prima attenzione che ho avuto è stata proprio quella di differenziare le storie, non so, per i bambini della scuola dell'infanzia da quelli della scuola elementari. E fra questi libri ho trovato comunque un libro molto bello di Roberto Piumini, che si intitola Gli sbagli fortunati, che mi ha fatto un po' da base un po' per tutte le letture delle elementari, perché alla fine è una fiaba molto allegra, gioiosa, con le caratteristiche quasi sempre che hanno tutte le fiabe, dove c'è un po' la paura, la cattiva, il buono che in qualche modo con l'aiuto di qualcuno riesce a risolvere la situazione brutta, e ho visto insomma che è piaciuta a tutti quanti i bambini finora che sono riusciti ad ascoltare questa storia. E la cosa bella poi di questo libro, come di tutti i libri che si leggono ad alta voce, che poi il libro cambia in un certo senso in base al pubblico che hai di fronte, no? Cioè, quando tu leggi un libro a dei bambini di 7 anni, la storia diventa un po' diversa se poi la legge quelli di 9 anni, perché è proprio il gruppo che cambia. E quindi le emozioni che nascono da questa relazione mutevole sono sempre diverse e arricchiscono il momento di incontro che si ha, in questo caso, nello spazio della biblioteca.
Perché è un po', Carlo, no? A volte è in base un po' l'idea che la lettura sia, ed è per questo che poi all'inizio scherzosamente parlavo del delitto di leggere, no? Perché la lettura sembra sia qualcosa di noioso a volte, no? Passa un po' questo messaggio, invece anche semplicemente dalla riflessione che tu hai fatto poco fa, più che riflessione, anche così, è semplicemente una cronaca anche di quello che hai potuto vedere e sentire nel mentre leggevi il testo ai bambini, stimola invece delle reazioni, non è un qualcosa che viene recepito passivamente. Cosa manifestano i bambini mentre tu leggi? Cosa percepisci?
Beh, guarda, allora, diciamo che quando si legge ad alta voce a un gruppo di persone, devi sempre stare molto attento a tutto quello che capita di fronte a te, no? E quindi la prima cosa che io vedo nei bambini che sono lì davanti a me sono innanzitutto i loro occhi, che parlano nel senso che raccontano, li vedi quando si accendono, quando sono più attenti, quando magari sono un po' distratti, perciò la prima cosa che veramente si nota sono gli occhi loro che parlano e ti aiutano a capire se quello che stai leggendo è per loro interessante oppure non lo è. E l'altra cosa sono i commenti, i piccoli commenti che si fanno dietro queste mascherine che hanno ancora purtroppo davanti la bocca, però con le quali cioè, comunque si scambio dei piccoli messaggi, e anche la loro postura, il loro modo di muoversi sulla sedia, sulla poltroncina, adesso sono seduti su delle bellissime poltroncine, comunque ti dà l'indicazione proprio vera del fatto che si stanno appassionando a quello che stanno vivendo. E alla fine dicono sempre se quello che hai letto gli è piaciuto o non gli è piaciuto. E non è sempre detto che comunque a un gruppo di 20 bambini la lettura sia piaciuta alla stessa maniera, proprio perché sono 20 persone diverse, perciò hanno 20 modi diversi di pensare alla lettura, di ospitarla nella loro anima, nel loro cuore, e quindi è sempre una piccola sfida che il lettore ha nei confronti del libro, dell'autore del libro e del pubblico che è di fronte. Però è una sfida divertentissima, io mi diverto sempre tanto con i bambini di quest'età, perché diventa proprio importante trovare una relazione con loro che aiuta proprio a far sì che loro ti ascoltino e si fidino di te.
Questo, riuscire a far questo, no, è in qualche maniera trovare una chiave in qualche maniera, no, per poi riuscire ad aprire tanti altri mondi. Patrizio, dalle osservazioni che faceva adesso Carlo mi veniva in mente questo: la lettura è dunque un'esperienza profondamente individuale, no? Nel senso che ciascuno poi reagisce in modo diverso agli stimoli, alle storie, al timbro della voce che legge, via dicendo. Però quello che voi siete riusciti a fare è far sì che i ragazzi facciano delle esperienze individuali, però all'interno di un evento collettivo, no? Quindi in qualche maniera è un'esperienza collettiva che poi si fraziona, no? In tanti piccoli micromondi. Tu come l'hai vissuta? Immagino, penso da spettatore anche in parte, no? di questa esperienza che sta facendo Carlo.
Spettatore sì, perché comunque mi diverto tantissimo a ascoltare anch'io le storie, e guarda, devo dire anche le maestre sono tra le persone più che partecipavano, anche come diceva lui, anche nel riso, nella paura, partecipavano come bambini, insomma, io li osservavo anche perché ero seduto magari un po' indietro e piaceva vedere magari il soppalto all'urlo della strega, che veniva fatto sia dai bambini ma anche dalle maestre, o come dai genitori nei pomeriggi, insomma, i genitori, i nonni che accompagnano i bambini pomeriggio. Quindi sì, la riflessione che hai fatto tu è molto appropriata. La lettura collettiva però si declina ognuno nel modo in cui la sente dentro. È un'osservazione che anche Carlo questa mattina ha fatto proprio ai ragazzi, ai bambini, presentandolo in questo modo, che è un libro che viene letto adesso pubblicamente, in realtà è un libro che è stato scritto magari con l'intenzione di rivolgersi ad un lettore alla volta, e non necessariamente ad ogni lettore dare gli stessi tipi di messaggio, perché siamo tutti diversi, siamo tanto diversi e non tutti riusciamo a percepire lo stesso sentimento. Però è anche questo che vogliamo far capire ai bambini con questo tipo di iniziative, perché noi parliamo tanto di emozioni, però trasmesse tramite una lettura, un libro. Perché soprattutto per quell'età della crescita, dell'infanzia, sapere esprimere l'emozione è una cosa importante, è una cosa molto difficile. Ed il libro aiuta molto in questo, aiuta a capire se un problema che il bambino vede e non sa come esprimere ai genitori, ai maestri, ai insegnanti, a un adulto, non sa relazionarsi con gli altri, capisce che il suo piccolo problema in realtà è un problema che può condividere, che anche negli altri è una cosa normale, è una cosa naturale avere problemi, quel tipo di problemi. E nel libro magari riesce a capire che sbaglio che ha fatto, la marachella, la paura, il sentirsi un attimo diverso dagli altri,
la lettura riesce un po' ad aiutare a elaborare queste emozioni e a trovare magari anche una soluzione, capire
Certo.
che
E
questo
anche
è un
a costruire, insomma, più in
rapporto.
generale l'identità, no? Del soggetto che legge o che ascolta. Tra l'altro, ecco, oltre alla biblioteca lo ricordiamo perché per me è stato un evento, credo, molto importante, ma spero lo sia davvero per tutta la comunità di Agordo. A luglio Agordo ha salutato l'apertura di una libreria dedicata proprio ai bambini e ai ragazzi, la libreria Quattr'Occhi, e questo credo sia molto importante. Abbiamo parlato soprattutto di bambini, però vi chiederei di fare un passo in avanti a livello anagrafico e di andare all'età dell'adolescenza. Qui in questi appuntamenti, beh, ricordiamo, oltre a quelli dell'11-12 novembre, poi ci sarà quello di giovedì 18 novembre, se non erro vi siete concentrati appunto di più sull'infanzia. L'adolescenza è un periodo non facile, no? A volte, come dire, in cui certi processi di lettura magari si arrestano, magari a volte sembra sia un po' più difficile coinvolgere i ragazzi. Voi cosa ne pensate? Direi Carlo e poi Patrizio.
Allora, dunque io vivo in prima persona questa cosa, avendo due figli proprio in piena adolescenza di 12-14 anni. E no, è vero, allora diciamo che nell'adolescenza c'è uno zoccolo duro di ragazzi che ama la lettura e continuerà a leggere per tutta la vita, perché proprio è una fonte inesauribile di esperienza e di emozione. E poi c'è invece una grassa parte, purtroppo, di ragazzi che magari momentaneamente, dico momentaneamente, smette di leggere. Perché comunque leggere non è sempre facile, cioè adesso anch'io che sono qui, che leggo ad alta voce da tanti anni, però devo dire che anche per me è stato difficile leggere, cioè, perché non è una cosa semplice. Vuol dire prendere in mano un libro, concentrarsi, avere il tempo, lo spazio, la concentrazione giusta, pagina dopo pagina, parola dopo parola, insomma, se ci pensiamo bene, non è semplice. Allora, per, secondo me, far sì che i ragazzi, il maggior numero possibile di ragazzi, continuino a leggere, è importante proprio che ci sia una sorta di comunità che si muove attorno al mondo della lettura, che è fondamentale. Non tanto anche naturalmente per creare delle persone più preparate, ma forse anche per creare delle persone più libere. E allora la comunità è fatta non solo dai genitori, ma è fatta anche dagli insegnanti, è fatta appunto anche dal bibliotecario, volendo anche dal mondo dello sport, no? Uno spazio dedicato alla lettura dovrebbe sempre esserci, proprio per far sì, per far capire ai ragazzi, che comunque attraverso un libro si parla di se stessi. Uno dice: ma cosa c'entra lo sport con la lettura? È pieno di esperienze di sportivi che hanno scritto dei libri bellissimi in cui ti raccontano di quanto lo sport sia legato alla vita vera, reale. E quindi possono essere d'esempio, possono essere importanti proprio per stare al mondo. Perciò ecco questo, l'idea di immaginarsi una comunità che sostiene la lettura in più parti, proprio perché così si possa arrivare a un certo punto a rendere questi ragazzi sempre più appassionati e sempre più naturalmente pronti a leggere dei libri. L'ultima cosa aggiungo, poi mi taccio, sono un po' prolisso, scusatemi, è questa, che in questa età è bellissimo anche il confronto con loro, cioè il fatto che si scambino dei libri tra di loro, in cui magari, perché così parlano di se stessi, allora anche lì il libro diventa un mezzo perché loro possono raccontarsi, ed è un'età bellissima perché loro si possono raccontare.
Certo, Patrizio, ti do solo il là per fare il tuo intervento, ma Carlo parlava dello spazio, dell'importanza di uno spazio per la lettura. Insomma, Agordo, si spera che poi le cose vadano avanti, avrà nel prossimo futuro uno spazio per la biblioteca e quindi anche per la lettura più ampio di quello che c'è oggi nei locali di via 27 Aprile, perché nascerà una biblioteca nel centro culturale all'ex Folladora. È una buona notizia questa.
Sicuramente sì, nel senso che viviamo, io da bibliotecario, poi c'è tanta gente che gira attorno alla biblioteca, viviamo un po' la biblioteca, nel senso molto, ristretto perché gli spazi, anche questi progetti sono belli, però negli spazi così ristretti si stenta a far partire qualcosa di veramente bello, perché devi sempre sacrificarti un po', venire un po' compromessi appunto con la carenza di spazi. Quindi sicuramente, personalmente, credo che l'idea di costruire una nuova biblioteca, tanto costruirla da zero come si prospetta, è un'opportunità bellissima. E darà appunto, ma l'idea, ma credo che sia proprio più condivisa con l'amministrazione comunale, perché parlando anche con l'assessore Bien, che tra l'altro ringrazio per aver supportato questo progetto, parlando anche della nuova biblioteca, si parlava proprio di un centro per la comunità. Un centro, sì, per il libro, per contenere i libri che ci sono in biblioteca, va bene, benissimo, però deve essere un centro che vive anche per, come diceva Carlo, per la comunità, e la biblioteca ha un potenziale immenso per fare questo, perché è il luogo deputato proprio per la socialità, una socialità libera, partecipata, che deve essere una libertà così di facciata, ma un posto dove ognuno deve sentirsi a proprio agio, e questo nelle condizioni che si prospettano può essere fatto, può essere fatto veramente un buon lavoro, un ottimo lavoro per creare spazi in cui tutti si sentano a proprio agio, come lettori, ma anche semplicemente come cittadini, dai, nel senso più nobile del termine, in cui trovi lo spazio per esprimere te stesso, può essere attraverso un libro, che può essere attraverso altri strumenti che magari ci inventeremo nel tempo.
Altri strumenti culturali, perché poi noi parliamo di biblioteca, di lettura, ovviamente stiamo parlando in generale di cultura, però non tutti sembra la pensino come voi sull'importanza della cultura. Vi chiedo una battuta finale sulla notizia di questa settimana: il Veneto, la Regione Veneto nel 2020 ha speso 3,50 euro pro capite per la cultura e nel 2022 ne spenderà ancora meno. Che dite?
Carlo, no, hai già detto tutto tu, nel senso, guarda, allora dico questo, non è una notizia che io trovo positiva naturalmente, la cosa positiva rimane questa, perché io comunque come lettore, come artista, come teatrante, devo pensare sempre alle cose anche positive. Del negativo non voglio parlarne, così, nel senso che ne mi trovo poi a protestare vi dicendo. La cosa positiva però è che ci sono tanti comuni poi che si prendono a carico la cultura, per fortuna. È un peccato perché si potrebbe fare ancora di più. Però per fortuna poi esistono tante piccole realtà o grandi realtà fatte dai tanti comuni che ci sono in tutto il Veneto, che per fortuna credono nella cultura e in maniere tante diverse si impegnano a sostenerla. Certo che avere una regione che taglia dopo due anni un po' così duri, così difficili, sì, colpisce un po'. Insomma, non ci fa felicissimi.
No.
Da parte della biblioteca c'è anche un po' la necessità di creare questo bisogno di cultura nei lettori, negli utenti, nei cittadini, quindi anche queste iniziative vanno un po' nel senso di creare un'aspettativa in più per magari per il prossimo anno, quindi quest'anno cerchiamo di fare due pomeriggi, forse tre, un altro anno cerchiamo magari di aumentare e crearci un pubblico che richieda nuovo prodotto culturale, quindi anche questo è un lavoro che deve essere fatto, creare la necessità da parte delle istituzioni, in questo caso la biblioteca, di far sentire la necessità di avere un po' di più da parte del pubblico, dei cittadini, in modo che siano loro, è una cosa che anche questo tipo di progetto mi è stato molto sollecitato dal basso, certo. In quante mamme mi venivano a dire: ma voi non fate mai attività di lettura ad alta voce? Dai, ci stiamo lavorando.
State lavorando.
Ci siamo riusciti finalmente.
Grazie, dobbiamo chiudere perché il tempo a nostra disposizione è terminato. Grazie a Patrizio De Ventura, grazie a Carlo Corsini per averci fatto capire che se vogliamo commettere un delitto di quelli buoni, c'è l'alibi perfetto: andare in biblioteca o andare in libreria a comprare un libro e cimentarsi nella lettura. Grazie per essere stati con noi.
Grazie a voi, grazie
ancora a Patrizio De Ventura, a Carlo Corsini, grazie a voi per averci ascoltato, l'appuntamento come sempre per la settimana prossima.